Grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Bene, sentiamo adesso dalla regola che la parola di Dio richiede anche una vita che sia un po' come tutta una custodia di essa, e quindi il silenzio, la preghiera, il lavoro. Sentir parlare del lavoro questa sera un po' mi ha messo in imbarazzo, perché ci sono tante persone a casa che lavorano, invece noi siamo in vacanza. D'altra parte, per come è andata la gita, a me personalmente devo dire che avrei preferito rimanere a lavorare piuttosto che la scarpinata che oggi mi è capitato a fare. Forse 3 mesi di vita sedentaria assoluta mi avevano un po' rattrappito e quindi è stato un po' uno shock. Spero che serva anche questo al nostro rapporto, al mio rapporto con la parola del Signore, che peraltro poi oggi è veramente singolare, è fatta di due parti, avete visto il testo di oggi degli Atti, e ciascuna delle due parti ci offre delle considerazioni veramente nuove. E credo anche con molta, come sempre, attualità, possibilità di essere applicate a tante vicende che appartengono anche alla nostra vita insieme, alla nostra vita nella Chiesa, ma anche in mezzo a tutti gli altri uomini. Ecco, quindi ancora per dirvi il senso di grande gratitudine che ho ancora una volta per questo regalo quotidiano del Signore. Gli chiediamo come sempre perdono per tutti i nostri peccati.
Nel senso che nei capitoli precedenti c'era quasi un ritornello, abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi. Oppure Dio che faceva vedere le visioni, oppure appunto proprio la discesa dello Spirito Santo. Qui sembrano decisioni prese da Paolo, da Barnaba, da Sila. Devo dire che il primo pensiero è stato che forse Paolo era proprio un caratteraccio, che un po' si imponeva e un po' aveva un caratteraccio. Poi invece, leggendo il pezzettino della regola di oggi, ho pensato che queste decisioni forse sono frutto appunto dell'opera, della parola di Dio e della Eucaristia, come dice la regola. Quindi non si parla più espressamente di Dio, ma si parla di quello che decidono le persone. Sicuramente anche decisioni non facili, perché Barnaba, per come viene presentato negli Atti degli Apostoli, ha avuto un ruolo molto importante per Paolo, è quello che l'ha presentato agli altri fratelli, che ha detto che non c'era più da preoccuparsi, non era più un persecutore, ma appunto si era, aveva avuto la manifestazione di Gesù. Quindi sicuramente c'era un fortissimo rapporto tra di loro. E però, nonostante questo, c'è questa decisione. Tra l'altro sono andata a vedere dopo Paolo nelle lettere ai Colossesi, raccomanda questo Giovanni detto Marco, dice: vi ho dato istruzioni, sapete come dovete accoglierlo, accoglietelo bene. Poi appunto Marco diventa poi anche l'evangelista. Quindi sono tutti personaggini piuttosto di una certa consistenza. E però ci sono anche queste separazioni. Quindi insomma, mi sembrava appunto molto, molto importante. E mi stupiva anche questa decisione di Paolo di far circoncidere Timoteo, che sembra proprio una sua decisione, perché le istruzioni non circoncisione e della salvezza che non avviene attraverso la circoncisione. Però prende questa decisione.
A me erano venute in mente due cose, una legata a questo ultimo aspetto, e cioè che mi è venuto da pensare che Paolo è vero che dice che la decisione è che non, la circoncisione è per gli ebrei, ma per i gentili questa cosa non è un passaggio necessario, però dice anche in altri passi che bisogna cercare, per avvicinare, per la comunione, cercare di farsi tutto a tutti, cioè come dire, piegarsi verso il fratello verso cui tu stai andando. Allora mi è venuto in mente questo qua, che è una bravissima persona, un santissimo, un bravissimo, eccetera, e a lui si poteva chiedere di dire nei confronti dei fratelli giudei, gli si poteva chiedere la circoncisione. Questa era una cosa. L'altra cosa invece, anche a me di Perlina mi aveva un po' infastidito questo Paolo, appunto, che non vuol dare un'altra possibilità a questo fratello. Invece ho pensato che è bella questa comunità, è bella perché ci sono due fratelli dove uno oggi non ci arriva ad accogliere questo che ha sbagliato in passato, ecco, però ce n'è pronto un altro che invece è stato in grado di accoglierlo. Quindi mi sembra questo un grandissimo segno di grande comunione di una comunità, ecco.
Io sono rimasta colpita dai due versetti finali, diciamo, dei due brani, il versetto 41 del capitolo 15 e il versetto 5 del capitolo 16, su questa confermare le chiese, o su questo plurale delle chiese, perché mi sembra che sia l'indicazione della cura che gli apostoli, i primi discepoli, la Chiesa nascente ha delle singole comunità, anche piccole, e come sia importante, perché sono comunità anche di vita, di vicinanza di persone, di aiuto reciproco. E mi è venuto in mente quando leggevo quel testo del Papa sulla querida Amazzonia, come secondo me la cosa più preziosa, almeno lui lo fosse, ho capito io, di questo testo, sia l'attenzione alle comunità, alle piccole comunità o comunque alle comunità territoriali, con grande importanza della cura che si ha per esse, come la fede condivisa nel territorio, nelle piccole chiese, sia importante.
Ecco, volevo sottolineare in parte quello che Gisella ha già detto. A me era sembrato che al di là di tutti i litigi, le risse, i conflitti su chi doveva andare, con chi doveva andare, l'obiettivo, lo scopo fosse straordinariamente importante, che è quello di fare visita, proprio come diceva già lei, per vedere come stanno, cioè non per fare degli esami di catechismo, per verificare se avevano capito bene tutti gli insegnamenti, ma per accompagnarli, insomma, seguirli nella loro vita, nella loro quotidianità e certamente anche nel rapporto con i messaggi che avevano ricevuto, gli annunci che avevano ricevuto. Però mi sembra che resti anche oggi uno dei dati, forse non sempre sufficientemente ritenuto importante, e invece a me pare che lo sia, insomma, che sia anche molto nel desiderio appunto delle piccole chiese, ma anche così delle singole vicende, delle singole situazioni, quello di essere ritenuti al centro dell'attenzione, della preoccupazione, della cura da parte di chi ha questo ministero nella Chiesa.
Io mi aggancio a questa cosa che diceva la Valeria, perché anch'io sono stata colpita da queste prime righe del testo di oggi, e del fatto che da questo ritorniamo, e mi sembra che ci voglia dire che intanto è necessario continuamente visitare, ma anche essere continuamente visitati, e ho l'impressione che il Signore ci dica che Lui continuamente ci visita. E non importa se noi la parola l'abbiamo accolta o non l'abbiamo accolta, qui dice che vanno da quelli ai quali la parola era stata annunciata, non a quelli che la parola l'avevano accolta. Quindi è una visita che viene rivolta a tutti. E questa cosa mi piace molto. Poi aveva colpito molto anche me questa divisione, e mi era sembrata un po' una nota dolente di questo testo. Poi però ho pensato che in realtà il Signore ha saputo trasformare questa divisione, nel senso che forse divisi sono arrivati a più gente, e poi che nessuno dei due però alla fine è partito da solo. E cioè questa divisione ha portato al coinvolgimento di altri, di altre persone, perché appunto Paolo alla fine ha coinvolto Timoteo, Barnaba è partito con questo qui che insomma ha pensato di accogliere, quindi mi è sembrato che comunque il Signore abbia saputo trasformare la divisione in una ricchezza.
Ho pensato che forse è un caratteraccio, però questa produzione diciamo, è un pensiero femminile, diciamo una produzione tipo una madre, cioè figli, come stanno, come state? A Catalassi Paolo sembra un atteggiamento molto di interesse verso le persone.
Volevo dire che per me il testo di oggi è stato molto importante, perché mi è venuto nella testa e nel cuore. Noi parliamo sempre della parola di Dio, e oggi mi è venuto in mente questo, che a forza di parola di Dio uno diventa un discorso di Dio. Il discorso di uno è diverso da quello dell'altro, fino al punto che sembra che non vadano tanto neanche d'accordo, che non possono fare lo stesso programma, che hanno dei gusti diversi, e però si resta stupefatti perché ognuno è un bellissimo discorso di Dio. La vita di una persona è come un discorso meraviglioso che va dal giorno della sua nascita fino al giorno della sua risurrezione. E se si guarda con amore a questa avventura di Dio, si è stupefatti della meraviglia di ogni vita, è vero? Si resta estasiati, è un grande capolavoro. Oggi è successo che per una sequenza di discorsi uno dei miei fratelli mi ha letto una lunga lettera che un altro fratello gli ha scritto. Ha scritto, non gli ha scritto. Che un altro fratello ha scritto. E sono rimasto esterrefatto per la bellezza di questa cosa. Per me è stato un grandissimo regalo oggi. Perché, certo, lui è una persona piena di Dio, di questo sono sempre stato convinto, ma la cosa che mi ha stupito oggi è questa composizione di una storia di salvezza che lui propone a questo suo fratello, partendo da se stesso e da quello che lui ha vissuto e sperimentando, fra l'altro con molta umiltà, quindi dicendo qui ho sbagliato, qui mica ho fatto bello. E però salta fuori questa conversazione mirabile, per cui anche adesso stavo ringraziando il Signore per questa conversazione e chiedere al Signore che la vita possa essere sempre questa conversazione tra discorsi diversi, perché ognuno è un discorso speciale del Signore. È vero, certe volte è molto molto diverso, ma se si guarda con l'attenzione dell'affetto, sempre discorsi meravigliosi.
Su questa questione del questo litigio che viene fuori tra Paolo e Barnaba nella prima parte degli atti, che colpisce ovviamente, litigano, si separano, sono in missione, uno va da una parte, uno dall'altra, si rimane piuttosto così sgomenti di fronte a un episodio del genere. E stamattina leggevamo il commento che nel 76 Don Giuseppe ha fatto a questo testo, e lui osservava: ma guardate, non prendetela troppo pesante, non è poi stata una lite particolarmente grave. Sì, hanno un po' discusso, ma non c'erano di mezzo delle questioni sostanziali di principio importanti, come invece le questioni che abbiamo visto nei giorni passati, che addirittura hanno dovuto fare un concilio per dirimere quelle questioni. E invece qui non c'è sostanza, dice Don Giuseppe, tanto più che questo Marco, e poi diventerà un personaggio importante, perché sarà l'Evangelista Marco, poi diventerà addirittura il patrono della Chiesa d'Africa. Soprattutto nelle chiese nordafricane, Marco è il più importante degli apostoli. Quindi a dire che è stato un momento di difficoltà che poi appartiene anche alla vita di tutti noi, ecco, le famiglie, le comunità, succede, ecco, che non si è proprio d'accordo, si è in quattro e alla fine si prosegue in due, perché gli altri due pensano invece diversamente. Devono andare invece da un'altra parte a portare il Vangelo. In fondo il dice è stato quello: dove andiamo a portare il Vangelo? Quelli vanno in Turchia, gli altri vanno a Cipro, ma è sempre il Vangelo, e non è che litigano per cose diverse da queste. Mi ha colpito questo modo con cui Don Giuseppe colloca anche l'episodio di oggi, che mi sembra voglia dire tanto anche per noi, considerare bene una certa misura tutto quello che succede, non farlo diventare poi una questione di massimi principi, ma ci sono anche le incertezze della vita quotidiana e anche qualche disparità di opinioni che può portare anche addirittura a delle separazioni fisiche tra le persone, sempre per il bene di ciascuno, per il bene di tutti. L'altra osservazione riguarda proprio questa questione di Timoteo, ma l'avete già detto voi, cioè Paolo è lì che porta in giro per le chiese le normative appena uscite dal Concilio di Gerusalemme, e in questo caso agisce in senso opposto. Doveva dire, ma l'hanno detto anche a Gerusalemme, ha fatto il Concilio, non c'è bisogno di circoncidere quando uno diventa cristiano, può rimanere così. E invece questo qua lo fa circoncidere. Quindi indubbiamente stupisce, ma io credo che debba stupire positivamente, cioè le norme, anche quelle più importanti, quelle uscite dal Papa, con il Vescovo, tutti d'accordo su questioni veramente gravi, importanti, che è l'accesso dei popoli pagani alla fede, anche queste norme non vanno mai prese in modo assoluto, perché le circostanze, le persone, i casi sono diversi, e quindi sempre dobbiamo avere un discernimento che ci tiene interiormente liberi, anche di fronte alle norme più grandi, più condivise. Credo che per la vita morale, tutte le questioni anche delicate che abbiamo davanti, un atteggiamento come quello di Paolo, di oggi, così duttile, così capace di piegarsi alle necessità del momento per il bene e la pace di quelle persone, ci facciano bene, ci facciano capire quale deve essere un po' il criterio che deve sempre orientare le nostre scelte.